Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Le manifestazioni in tutta Italia contro la violenza sulle donne, ma anche le piazze dei sindacati e quella del PD, in verità molto meno partecipate rispetto alle mobilitazioni del 25 novembre. Ecco, tutte queste piazze testimoniano che qualcosa inizia a muoversi all'interno dell'opinione pubblica, nonostante i sondaggi degli ultimi mesi mettano in evidenza una staticità quasi surreale. A fronte di moltissime sollecitazioni provenienti sia da questioni interne, la discussione sulla legge di bilancio per esempio, sia internazionali, a partire dalle guerre in Ucraina e a Gaza. La luna di miele del governo Meloni con gli italiani, o almeno con una loro parte, dunque al tramonto. Allo stesso tempo non si intravede però alcuna reale cinghia di trasmissione tra questo malcontento crescente e una proposta politica capace di rappresentarlo. Nel frattempo ci si avvicina un'importante tornata di elezioni amministrative e regionali. Al momento, nella stasi generale dei sondaggi d'opinione nazionali, sono proprio le vicende locali che forse meritano la maggiore attenzione per capire in quale direzione proseguirà il nostro viaggio nella politica italiana. E come sempre ne parliamo con il nostro Dino Amendoni e con un contributo di Mattia Diletti, che insegna scienza politica e public policy all'Università La Sapienza di Roma. Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast.
Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti, qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia.
Dino, ben ritrovato e grazie per essere con noi oggi. Dunque, in questa tappa del nostro viaggio, devo dire abbastanza faticoso nella politica italiana, partirei dalle piazze, quelle di sabato scorso che abbiamo visto molto molto partecipate per dire no alla violenza sulle donne, ma anche quelle convocate dai sindacati CGIL e UIL per contestare la legge di bilancio e quella del PD dell'11 novembre. Si sta muovendo qualcosa nell'opinione pubblica?
Sì, si sta muovendo qualcosa. C'è la sensazione che il governo Meloni, come inevitabilmente accade ai governi politici, abbia delle priorità e abbia delle categorie sociali che in qualche modo sono più protette di altre, e quindi le categorie sociali che si sentono emarginate o sono messe all'angolo o semplicemente sono ignorate stanno cominciando a far sentire la loro propria voce. È finito il primo anno, sono finite le prove generali. E quindi, come è fisiologico che sia in una democrazia, cominciamo a vedere dei segnali. Il segnale della piazza del 25 novembre, delle piazze del 25 novembre, è un segnale molto forte, perché comunque sia stiamo parlando di una questione che in qualche modo travalica gli schieramenti. Diciamo, nessuno potrebbe dichiararsi a favore della violenza sulle donne, anche se ci sono stati esponenti politici, soprattutto di centrodestra e di destra, che negli ultimi giorni hanno davvero dichiarato il peggio, come se non fossimo nel 2023, come se non ci fosse una certa sensibilità sul tema anche in Italia finalmente. Le manifestazioni più politiche hanno avuto un'affluenza più bassa, anche lo sciopero generale della CGIL e della UIL, per quanto importante dal punto di vista della dialettica col governo, soprattutto la dichiarazione da parte dei sindacati di essere sostanzialmente ignorati dal governo, che è una cosa comunque non particolarmente felice per la democrazia, ci dice che qualcosa si sta muovendo. Il come si sta muovendo ovviamente è oggetto di interesse, perché da un lato vediamo sempre più piazze, sempre più manifestazioni, sempre più scioperi, sempre più mobilitazioni. Dall'altra parte vediamo un andamento dei sondaggi che sembra da anni 70, non si muove nulla. Siamo stati abituati per 10-15 anni a vedere spostamenti di elettorato anche molto rapidi, cambiamenti di 3, 4, 5 punti percentuali nel giro di pochi mesi. La situazione invece, almeno stando ai sondaggi, è sempre la stessa da 6 mesi, da un anno, con il centrodestra che è 20 punti avanti rispetto al centrosinistra, col PD e col 5 Stelle che sono più o meno alla pari, il PD un po' più avanti, 5 Stelle un po' più dietro, ma alla fine è come se ci fossimo in qualche modo assuefatti, fossimo dentro una bolla in cui fuori succedono delle cose, ma poi nel palazzo non si muove nulla. Quindi evidentemente c'è qualcosa che sfugge all'analisi, o comunque sia c'è, come dicevi nell'introduzione, qualcosa che chi sta all'opposizione non riesce a interpretare. È come se la piazza del 25 novembre non si riconoscesse nessun partito, è come se i sindacati a loro volta non si riconoscessero nessun partito. C'è stato un periodo in cui, per esempio, il CGL e Partito Democratico, PDS, Partito Comunista, per come è stato negli anni, erano perfettamente allineati, è come se ci fosse un travaso automatico tra il voto sindacale e il voto politico. Questo cinghia di trasmissione si è rotta e quindi, diciamo, ci sono tante piazze senza rappresentanza politica. C'è un buco e questo buco può essere interessante da colmare, ma al momento non si vedono le condizioni.
Ecco, proprio su questo punto, su questa criticità che tu hai sottolineato, io farei ascoltare il contributo di Mattia Diletti, che appunto, come dicevo nell'introduzione, insegna scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma.
Le piazze si animano e la politica non sembra registrare nulla in termini di consensi per diversi motivi. In primo luogo, un attivismo forte, incredibile, anche come quello della piazza del 25 novembre o la piazza della CGL o i Fridays for Future, non si capisce perché automaticamente debbano diventare voti, no? Si tratta di stabilire una relazione tra la società e la politica, e la relazione, le relazioni sono una dinamica complessa di lungo periodo, in cui anche, come dire, un certo vento prende una parte di società, fa cambiare un po' il dibattito pubblico, ma poi magari non arriva in sacche importanti della società. E poi c'è questo tema generale gigantesco che riguarda l'elettorato italiano e soprattutto i giovani, che gli italiani non si fidano della politica. Il rapporto appunto va ricucito. Non si fidano della politica tanto che l'astensionismo, soprattutto nelle fasce giovanili, tende a crescere sempre di più. In questi 10 anni la soluzione è sempre stata quella di tirare fuori dal cilindro una nuova leader che per un po' di solito anima il corpo elettorale, l'opinione pubblica, se ne discute, ma alla fine di solito, come il marziano di Ennio Flaiano, poi lo lasciano tutti, diventano tutti indifferenti e si stufano, no? È stato così con Renzi, con Di Maio, con Salvini. Conscia di tutto ciò, Giorgia Meloni è asserragliata in un bunker con familiari e amici, e di lì pensa di riuscire a dirigere un paese. Sono debolezze delle leadership che sono anche però le debolezze di un paese in cui è difficile costruire politiche pubbliche di cambiamento, indirizzare il paese verso riforme o cambiamenti, perché l'Italia adesso è un paese debole, avrebbe bisogno di classi dirigenti diffuse che spostano il paese secondo un piano in una direzione. Questa ancora manca. Io sono, per quello che studio, per il lavoro che faccio, la lente deformante degli Stati Uniti. Lì dei movimenti, il Me Too, Black Lives Matter, ma anche i movimenti sindacali invadono la politica. C'è un sistema politico diverso, ma entrano nei partiti e li finanziano, li sostengono, ci costruiscono dei patti. Ecco, io penserei che forse per l'Italia è arrivata di rompere un po' di muri, di rompere un po' di vecchi modelli, smettere di essere leadership centrici. I leader servono, catalizzano, fanno lavoro politico, ma poi serve una società, una classe dirigente diffusa a vari livelli, anche radicali, che invada la politica anche in modo, come dire, maleducato e prepotente, se la prenda.
Dino, cosa pensi di questa riflessione di Mattia Diletti?
Allora, ci sono due aspetti interessanti. La prima è la consapevolezza di Giorgia Meloni che i cicli della politica sono molto corti. Lo abbiamo visto per Renzi, lo abbiamo visto per Di Maio, lo abbiamo visto per Salvini, quindi c'è la preoccupazione che anche lei faccia più o meno la stessa fine, tra virgolette, cioè che abbia un picco molto alto e un calo molto rapido allo stesso modo. Devo dire che la scelta di provare a forzare la mano sul referendum, sul premierato, sembra quasi la replica del 2016. E già i primi sondaggi su quella scelta, quindi su un ipotetico referendum costituzionale, cominciano a dare dei segnali di calo per il sì e di vantaggio per il no. Sembra davvero la replica del 2016. Quindi Meloni ha scelto questa strategia di chiudersi con i fedelissimi, che non è detto che paghi. E questo è il primo elemento interessante dell'analisi che ha fatto Mattia Diletti. Il secondo, più collegato a quello di cui parlavamo prima, è questa necessità probabilmente da parte dei partiti, dei corpi intermedi, di aprire le porte per accogliere davvero questa novità, e da parte di chi oggi è in piazza di provare a forzare quelle porte. Cioè, come se ci sia un'assenza di dialogo tra partiti e società civile, che abbiamo visto più volte nel corso degli ultimi anni. Io penso, per esempio, al referendum del 2011, in cui senza campagna politica praticamente il referendum superò il quorum, quello sull'acqua, sul nucleare, sul legittimo impedimento. Quindi è un problema che si ripropone ciclicamente e che non è mai stato superato. Però evidentemente ci deve essere una volontà da parte dei partiti e dei sindacati di accettare il cambiamento anche al proprio interno, accoglierlo, e da parte di chi oggi non ha fiducia nella politica di provare a forzare un po' la mano, perché senza questa doppia disponibilità probabilmente continueremo a raccontare sempre la stessa storia, cioè quella di partiti e sindacati, soprattutto a sinistra, che praticamente vanno in parallelo rispetto all'opinione pubblica. L'opinione pubblica va per i fatti suoi e poi al momento del voto vince la destra, come sistematicamente ci siamo trovati a commentare in questi anni.
Senti, a proposito di partecipazione e di, come dire, colpire, anche dare una spallata alla nomenclatura dei partiti, eccetera, mi ha colpito proprio in queste ore la questione che è scoppiata all'interno del Partito dei Verdi. Ce ne parli un attimo e ce la commenti.
Sì, allora, l'Alleanza Verdi e Sinistra è nato come cartello elettorale in cui venivano fuse alcune sensibilità, appunto, diverse, e al proprio interno ci sono i Verdi, il Partito dei Verdi italiani, che però appunto non ha più una sua indipendenza dal punto di vista della sigla, per esempio. I Verdi hanno avuto, fino ad oggi, una cogestione, c'era un uomo e una donna, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. Eleonora Evi oggi ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di co-portavoce con una lettera aperta molto dura, in cui sostanzialmente diceva di essere stata progressivamente esclusa dalle principali scelte politiche e anche dall'esposizione mediatica che il suo ruolo in qualche modo avrebbe dovuto comportare, a causa di una guida sessista da parte del partito. Fondamentalmente Bonelli avrebbe preso le redini e l'avrebbe scalzata in quanto donna, o comunque avrebbe dato un centralismo maschile al partito. Bonelli ha replicato dicendo che addirittura Eleonora Evi sta cavalcando una moda, una cosa incredibile detta soprattutto in questi giorni post tragedia di Giulia Cecchettini, ma in generale in un clima d'opinione che veramente rende non accettabili queste dichiarazioni. Ed Eleonora Evi ha replicato dicendo che sostanzialmente lei ha accettato la sfida del collegio uninominale o di rischiare di non essere eletta, mentre Angelo Bonelli si è fatto costruire la candidatura nell'unico collegio uninominale blindato d'Italia per i Verdi. Quindi è un momento in cui i Verdi, che avrebbero in teoria una rappresentanza politica fortissima e che in alcuni paesi europei hanno una rappresentanza politica fortissima su temi come l'emergenza climatica, su cui ci sono, diciamo, oltre ad evidenze scientifiche, anche una forte mobilitazione popolare a favore di questo tipo di riforma, i Verdi pensano bene di spaccarsi, non per colpa di Eleonora Evi, ma perché anche lì, anche a sinistra, c'è una gestione maschilista del potere. È una denuncia molto interessante, molto importante, e speriamo che porti ancora una volta una riflessione, perché tante volte la sinistra, soprattutto dentro i partiti, si è comportata in modo molto più maschilista di quello che poi in realtà ha raccontato all'esterno con la propria retorica.
Ecco, a proposito di crisi climatica, notiamo che è partita anche la COP28 a Dubai, è scomparsa dall'orizzonte politico. Già era molto flebile la discussione prima, quando avrebbe dovuto essere centrale, è il tema cruciale del nostro secolo, e l'agenda della discussione politico-mediatica è occupata da altri temi. Ahimè, in questi giorni ci stiamo occupando e ci dobbiamo occupare delle dichiarazioni abbastanza inquietanti del ministro della difesa Crosetto, che è tornato a parlare di possibili attacchi della magistratura nei confronti del governo. Su questo Matteo Pascoletti ha firmato un commento su Valigia Blu, in cui giustamente sottolinea anche, come dire, l'assurdità di come certe interviste vengono portate avanti e come la discussione pubblica venga portata avanti senza chiedere conto poi a chi fa dichiarazioni del genere, anche evidenze, spiegazioni, soprattutto, ripeto, considerando la gravità di simili dichiarazioni. Io la riporterei la frase che ha detto, perché era all'interno appunto di un'intervista della giornalista Paola Di Caro sui problemi, si parlava dei problemi nella continuità di governo, quindi sulla tenuta del governo. governo. E Crosetto ha dichiarato che il principale pericolo da questo punto di vista è l'opposizione giudiziaria, cioè proprio lui l'ha definita così. A quel punto la giornalista lo incalza e lui dice testualmente, lo riporto perché secondo me è importante riportarlo per poi, ecco, permettere anche a te di farne il tuo commento e la tua analisi e riflessione. A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo paese, mi aspetto che si apra presto questa stagione prima delle europee, che è anche un po', no, sa, anche un po' di minacce, di intimidazioni. E Pascoletti, appunto, scrive una frase grave perché lancia un'accusa esplicita ad Ombra. Riunioni carbonari o giacobine di magistrati in doloso conflitto con l'esecutivo. Ecco perché in parte colpisce la stessa intervista. Si lascia parlare il politico e se sgancia la bomba tutto procede come niente fosse. Non si chiede conto fino in fondo delle stesse affermazioni, non si fa il passo in più appena si palesa una potenziale enorme notizia nelle parole dell'intervistato. Chi ha raccontato? Quali riunioni? A quale passato in particolare si riferisce Crosetto? Quello recente e che riguarda anche esponenti di governo? Se c'è un conflitto così grave in corso, perché non attivarsi nelle sedi opportune? Perché allertare i cospiratori a mezzo stampa? Domande che non vengono poste, sostituite dall'indotto delle ricostruzioni e del retroscena, questo altro anello debole del sistema giornalistico italiano. Oppure, dice Pascoletti, soffocate in culla dai polemisti e dai commentatori che per lavoro danno ragione a chi governa. Ecco, Dino, perché queste dichiarazioni proprio adesso? E come commenti anche come Matteo Pascoletti inquadra questo tipo di dichiarazioni?
Allora, parto dal presupposto che condivido la riflessione di Matteo Pascoletti, soprattutto l'alludere, senza entrare nello specifico e senza portare prove, che è una cosa tipica di una certa politica e che i retroscenisti dovrebbero in qualche modo rifiutare, ma in Italia appunto c'è questo formato giornalistico che non esiste quasi da nessun'altra parte, quello del gossip elevato a editoriale di pagina 3 sui giornali nazionali, ma questo è un problema più ampio. Tornando alla questione che sollevi, prima ancora di entrare nel merito, voglio fare due battute. Una non è una battuta in realtà, e cioè ricordare che la Costituzione prevede l'indipendenza del potere giudiziario da quello politico e che quindi se questo è vero ed è vero per la Costituzione, Crosetto avrebbe dovuto prima di tutto ricordarsi che ha giurato su quella carta e quindi qualsiasi dichiarazione fatta in quella maniera è in qualche modo una violazione anche etica di ciò che lui ha giurato. Questa cosa spesso ce la dimentichiamo, e arrivo alla seconda battuta, perché se c'è un'eredità del berlusconismo tra le tante è proprio questa, quella per cui la politica può entrare a gamba tesa sull'attività dei magistrati e può gettare il sasso e poi nascondere la mano. Leggere Crosetto nel 2023 sembrava leggere Berlusconi nel 2011 o nel 1994 o in tanti passaggi in cui ha utilizzato gli stessi argomenti con la stessa tempistica, cioè prima delle elezioni, con lo stesso obiettivo, quello di in qualche modo o mettere le mani avanti rispetto a qualcosa che stava arrivando o cercare volutamente un conflitto. Sulla ricerca voluta del conflitto ci sono due aspetti che ovviamente vanno tenuti in considerazione per completare l'analisi o per cercare di rispondere alla tua domanda perché proprio adesso, e sono il rinvio a giudizio per il sottosegretario Del Mastro per una questione che è altrettanto grave rispetto ai rapporti tra politica e magistratura. Del Mastro è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio, per aver dato pubblica evidenza di una dichiarazione avvenuta all'interno di un carcere in merito al 41 bis con l'obiettivo di attaccare l'opposizione, una cosa da democratura più che da democrazia. E la seconda questione è legata al fatto che da qualche giorno l'opposizione, in particolare Italia Viva, incalza il governo sul fatto che la riforma Nordio, che era stata annunciata praticamente inizio legislatura, non è mai stata approvata, votata, discussa. Ovviamente Italia Viva lo fa in modo strumentale perché Italia Viva condivide alcune delle questioni della riforma, ma comunque solleva un tema. È il tema delle tante promesse elettorali non mantenute, che siano positive o negative per l'Italia, in questo momento ci interessa relativamente. Quello che Italia Viva ha sollevato, che su cui Crosetto evidentemente si è sentito in qualche modo debole in quanto esponente di Fratelli d'Italia, è che la riforma della giustizia è arenata. E quindi è come se Crosetto volesse dire ci potrebbero essere dei rinvii a giudizio, come effettivamente è avvenuto, due, non stiamo riuscendo a fare la riforma della giustizia per colpa dei magistrati, cosa evidentemente falsa, e quindi si è giocato questo jolly. Peraltro Crosetto praticamente mezza giornata dopo si è resa conto di aver sbagliato, perché ha cominciato a dire "l'ho sentito dire", era più un'avvertenza che una che una dichiarazione pubblica, sono cose che si sentono, ha cominciato a in qualche modo quasi smentire se stesso, non poteva smentire se stesso, ma a ridurre la portata della sua dichiarazione perché è eversiva dal punto di vista tecnico e quindi bisogna sottolinearlo, visto che non lo fanno i giornali, visto che non lo fa l'opposizione, lo facciamo noi.
Che tra l'altro è grave anche questo, cioè anche, come dire, sminuendo la portata di quello che ha detto, rimane la gravità, perché non è che un ministro della difesa di un governo in carica può lanciare simili accuse e poi dire "no, scusate, ma è una cosa che gira, l'ho sentita dire", cioè rimane comunque di una gravità inaudita.
È sbagliata all'inizio perché è una violazione della Costituzione ed è sbagliata dopo perché è un sentito dire su cui poi devi effettivamente fare marcia indietro.
Parlando invece di Giorgia Meloni, proprio in queste ore, in questi giorni, il sito politico ha definito Giorgia Meloni la leader più concreta d'Europa. Che ne pensi? Cioè, merito suo, demerito degli altri leader europei?
Allora, Politico Magazine Online Internazionale, e questo è importante da sottolineare, perché io ho sempre avuto la sensazione, almeno da quando seguo la politica italiana, che dall'estero ci valutano in modo un po' semplificato. Ci considerano un paese storicamente disciplinato dal punto di vista dei conti pubblici, quindi se siamo disciplinati, se rispettiamo le regole di bilancio europee, se non sforiamo o se facciamo i compiti a casa, chi a quel punto, chiunque governi, in qualsiasi modo governi, è considerato un buon leader. E allora qui emerge una doppia stranezza in questa scelta da parte di Politico. La prima, evidentemente, è quella che ho appena citato, cioè il fatto che l'Italia viene vista come un pericolo pubblico e l'unica cosa che deve fare per essere buona è tenere i conti in ordine. Poi nel frattempo ci possono essere leggi liberticide, la legge di bilancio presentata senza emendamenti e tutta una serie di storture, appunto le dichiarazioni di Crosetto, le ripetute violazioni di alcune politiche comunitarie, tipo quella sulle le licenze sui balneari, potrei andare avanti all'infinito. Ma se rispettano i vincoli di bilancio è tutto ok. La seconda è che se questo è vero, tutto sommato Meloni non va in grossa discontinuità col governo Draghi. E questo è l'aspetto più interessante dal punto di vista politico, dopo che Meloni è stata una di quelle che ha fatto cadere il governo Draghi, perché è considerato con dei limiti, e evidentemente adesso poi, una volta al potere, si è resa conto che alcuni vincoli di bilancio non si possono aggirare o non si vogliono aggirare. Tutta la scelta fatta da Giorgetti sulla legge di bilancio, che è puramente ragionieristica, non c'è alcun tipo di prospettiva di lungo periodo, alcuna visione del paese, risponde a questa richiesta qui da parte dell'Europa o comunque al tentativo di accreditamento internazionale di Meloni, cioè la ricerca di fare i compiti a casa per non deludere l'Europa, perché tanto in Italia alla fine tutto sommato qualsiasi cosa succede riescono a gestirla. Però la scelta di Politico è una scelta che ci racconta molto di come viene percepita l'Italia all'estero, più di quello che effettivamente Meloni ha saputo e non ha saputo fare. Concretezza io ne vedo poca, proprio perché la gran parte delle promesse elettorali sono state non rispettate. Questa era la prima legge di bilancio totalmente da centrodestra. L'anno scorso ci si poteva dire "siamo in continuità con Draghi", ok. Quest'anno è totalmente farina nel loro sacco e moltissime delle promesse elettorali fatte, ripeto, giusto e sbagliate che fossero per l'Italia, non sono state rispettate e non ci sono neanche le prospettive per rispettarle in futuro. La misura più importante della legge di bilancio è il rinnovo del taglio del cuneo fiscale, che chiede circa 13 miliardi di euro, vale per un anno. L'anno prossimo siamo punta da capo, non è ancora una legge strutturale e il resto è praticamente quasi nulla. Il che vuol dire che di concreto c'è molto poco. È semplicemente una leader che, contrariamente agli spaventi dell'inizio, preelettorali di una leader che qualche anno fa si dichiarava apertamente no euro e no Europa, e invece in questo momento sì euro e sì Europa, e quindi Politico in qualche modo tira un sospiro di sollievo, però diciamo in Italia l'analisi dovrebbe essere completamente diversa. Dall'estero evidentemente ci valutano solo su come spendiamo i soldi, su come siamo ligi al dovere rispetto alle regole europee.
Restando in Europa, abbiamo visto che in Olanda ha vinto la destra, mentre in Spagna Pedro Sanchez è riuscito contro ogni pronostico a tornare primo ministro. Abbiamo visto questo scambio, insomma la risposta di Tajani, il ministro degli esteri e vice premier, che ha un tweet di Sanchez che ha scritto: "In Italia governa l'estrema destra, noi qui l'abbiamo fermata", ha risposto: in Spagna governano ultrasinistra e secessionisti. Che cosa mi dici invece di questa situazione, no? In cui in Europa vediamo da un lato la situazione Olanda, dall'altro invece quello che sta succedendo in Spagna, anche in visione delle europee?
Partiamo dai sondaggi più recenti sulle elezioni europee, sulle proiezioni. Ovviamente siamo ancora lontani, però il sito Europe Elect, che appunto ogni mese monitora l'andamento dei possibili seggi per partito, ci dice che rispetto a 5 anni fa sia il Partito Socialista Europeo che il Partito Popolare Europeo, che sono le due fondamenta su cui si poggia l'attuale cosiddetta maggioranza Ursula insieme ai liberali, hanno guadagnato 2 seggi a testa. Ovviamente alcune forze di destra ne hanno guadagnati un po' di più, però allo stato attuale, se si votasse domani mattina e se questi sondaggi fossero corretti, si tornerebbe all'attuale maggioranza, quindi socialisti, Partito Popolare Europeo e liberali, Renew, di cui fa parte Emmanuel Macron per esempio in Francia, e Azione Italia Viva in Italia. Peraltro dobbiamo tener conto del fatto che Tajani ha fatto capire che non governerebbe mai con Le Pen, Wilders, quindi con gli alleati di Salvini, ma vale anche il viceversa. Quindi partiamo da questo presupposto, cioè dal fatto che probabilmente per i prossimi mesi sentiremo, come spesso accade, parlare di minaccia nera, però i numeri in questo momento ci dicono dell'altro. Questo però ci dice anche che la situazione non è lineare, proprio anche per questo motivo, e non è lineare anche per quello che vediamo appunto in Olanda e in Spagna. In Olanda vince un partito xenofobo, ultranazionalista, che ha ammiccato l'uscita dell'Olanda dall'Europa, il cui leader qualche anno fa si fece vedere con un cartello in cui diceva: non daremo un centesimo all'Italia perché gli italiani sono spentaccioni e non vogliamo assolutamente dare soldi all'Italia, che è alleato di Salvini, che ha una politica diciamo nazionalista nella propria ideologia, e questo già insomma farebbe un po' sorridere per la contraddizione. In ogni caso, Wilders è un leader che 10 anni fa sarebbe stato impensabile come possibile premier in Olanda e che oggi invece ha vinto le elezioni, o comunque è arrivato prima alle elezioni. Perché dico comunque è arrivato prima? Perché l'Olanda ha una legge elettorale puramente proporzionale e al momento Wilders ha bisogno di almeno altre 3 forze politiche di centrodestra o di centro per poter formare un governo. Al momento le trattative non sono partite bene. Il partito che governava, che adesso è una nuova leader, perché ricordiamolo, il governo Rutte in Olanda è caduto perché era troppo debole sull'immigrazione, pur essendo un governo di centrodestra, quindi evidentemente Wilders è la conseguenza di quello che è accaduto prima, ha aperto un'alleanza. Gli altri partiti sono più scettici, quindi il fatto che Wilders sia arrivato prima non vuol dire che l'Olanda automaticamente virerà a destra, e questo ce lo insegna anche la lezione spagnola, perché anche in Spagna il Partito Popolare era arrivato primo in termini di percentuali, ma poi non è riuscito a formare una maggioranza, anche grazie alla capacità di Pedro Sanchez di anticipare le elezioni, riuscire a compattare la sinistra, riuscire a formare una maggioranza in modo controverso, non c'è dubbio, mettendo insieme partitini di vari elementi regionali o con varie rivendicazioni dai catalani e baschi, con situazioni controverse, ma è riuscito comunque politicamente a ottenere una maggioranza piuttosto coesa. Questo ci dice ovviamente anche moltissimo di quanto la legge elettorale sia importante per definire i destini delle nazioni. Se in Italia ci fosse stato il proporzionale non avremmo il governo Meloni, ma questo con i sai come mai non si fa molto, però è importante ricordarlo ogni tanto. Ma la cosa più importante da dire è che fino a qualche mese fa, forse anche fino a qualche giorno fa, e forse ancora oggi, si dice che l'Europa sia destinata alla marea nera. Attenzione, perché i numeri ci dicono qualcosa di diverso, e non solamente i numeri. Oggi è successa una cosa molto interessante che dobbiamo ancora capire. Domenica Salvini ha convocato una manifestazione a Firenze in cui dovevano esserci tutti i suoi alleati al Parlamento europeo. In particolare proprio Wilders, quindi il fresco vincitore, tra virgolette, dell'elezione olandese, Marine Le Pen, che è data molto più avanti rispetto a Macron nei sondaggi in Francia per le europee, e poi il leader di CEGA, che è una formazione portoghese, anche quella di estrema destra. Dovevano esserci fisicamente, oggi tutti e 3 hanno annunciato che non ci saranno, manderanno un video messaggio. E questo è interessante perché vuol dire che sta succedendo qualcosa nella destra europea. O che ci si sta sfidando da Salvini, o che Meloni sta generando una forza attrattiva nei suoi confronti, la quale Meloni evidentemente si sta cercando di accreditare più come leader di centro che come leader di destra. Quindi è possibile che in questo momento anche il grande progetto della Marea Nera possa tramontare per volontà degli stessi leader o di una parte dei leader della destra, per cui situazione molto complessa da non sottovalutare, Ma numeri alla mano, in questo momento la maggioranza che supporta Ursula von der Leyen sarebbe ancora più forte di prima. Poi siamo al 30 di novembre, le elezioni europee sono il 9 giugno, teniamo tutto d'occhio, ma non ci sono letture in un unico senso. Non è vero che l'Europa si sta spostando tutto a destra, non è automatico che la destra vinca le prossime elezioni europee, non è ovviamente automatico che Ursula von der Leyen sia ricandidata, è una questione aperta, ma non c'è nessun sfondamento a destra in termini numerici.
Molto interessante. Torniamo in Italia, direi di chiudere questa nostra nuova tappa del nostro viaggio nella politica italiana con uno sguardo sulle elezioni locali. Ci sono tensioni e fibrillazioni sia a destra che a sinistra.
Sì, Arianna, per paradosso è la cosa più interessante in questo momento della politica italiana dal punto di vista delle dinamiche interne, ma anche delle questioni relative a coalizioni, visioni, problemi interni. E sono uguali sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, per motivazioni diverse, ma ci sono tensioni che a Roma noi non vediamo così tanto, anche perché, per esempio, la scelta di non far presentare emendamenti sulla legge di bilancio o la scelta praticamente di convocare un voto di fiducia per qualsiasi cosa, siamo arrivati a 45 voti di fiducia più di Draghi, ormai il governo Meloni, nonostante avrebbe una maggioranza politica di cui si è parlato molto, che Meloni ha sbandierato tantissime volte, però per realtà c'è sempre il voto di fiducia come se fosse un governo tecnico. Fatto questo inciso, ci sono due ordini di problemi. Quello a destra, legato al fatto che ci sono alcuni governatori uscenti, presidenti di regione, in particolare in Sardegna e in Basilicata, Solinas della Lega, Bardi di Forza Italia, e Meloni vuole prendere per sé quelle nomine, quelle candidature, perché si ritiene molto più forte degli altri dal punto di vista dei sondaggi, dal punto di vista del potere politico. Quindi là ci potrebbe essere una spaccatura, potrebbe accadere che ognuno va in ordine sparso. Ieri in Trentino Alto Adige i consiglieri regionali Fratelli d'Italia hanno votato con la Lega. Può succedere di tutto, può succedere che appunto la situazione locale sia in qualche modo lo scarico di quello che a livello nazionale non si può dichiarare. E questo è un primo problema. Meloni che vuole di fatto mangiare i suoi alleati ancora prima delle elezioni europee, senza aspettare le europee. Nel centro-sinistra abbiamo un altro tipo di problema, e cioè il fatto che ci sono alcune storie politiche molto buone, molto di successo, che non hanno uno sbocco. In particolare parlo delle amministrative nel comune di Bari, che è la mia città di residenza, dove non si trova l'erede di Antonio De Caro, che ha governato con grandissimo consenso, e anche a Firenze la situazione non è chiara sull'eredità politica di Dario Nardella. È come se si fosse improvvisamente bloccato un processo, a Bari come a Firenze, e qui si va a innestare la solita vecchia discussione sul PD, l'alleanza con i 5 Stelle, il campo largo, il campo stretto, il campo giusto. Addirittura De Luca è arrivato a elogiare Conte oggi, cioè cose da fantascienza, ma questo vi fa capire quanto sia frizzante l'ambiente locale. E poi c'è un grande tema, io lo chiamo l'elefante nella stanza, che è questa discussione che va avanti da un anno praticamente sotto traccia, di cui si sente parlare nei palazzi tantissimo, fuori dai palazzi per niente, che è la questione relativa alla possibilità di cambiare la legge per il numero di mandati elettivi per i presidenti di regione e per i sindaci. Per i sindaci si è provato a forzare la mano quest'anno, ma evidentemente non c'è la volontà politica, soprattutto di Meloni, di consentire questo cambio di legge, quindi appunto situazioni come quella di De Caro, Nardello, Gori, che sono alla fine del secondo mandato, vanno a esaurimento naturale della seconda consigliatura e non potranno ricandidarsi, quasi certamente, oramai siamo a fine anno, è difficilissimo che la situazione cambi. Più aperto è il caso del 2025, dove c'è una tornata importante di elezioni regionali e ci potrebbe essere un'alleanza di interesse tra PD e Lega. La Lega deve proteggere Zaia in Veneto e Fedriga nel Friuli Venezia Giulia. Il centro-sinistra è una situazione molto più complicata, perché Schlein vorrebbe liberarsi di De Luca sicuramente in Campania e probabilmente anche di Emiliano in Puglia, ma Emiliano e De Luca vogliono il terzo mandato, il ceto politico locale sostiene Emiliano e De Luca, quindi fra un po' Schlein si troverà con il cerino in mano a dover decidere se andare contro i potentati locali rischiando di perdere le elezioni o accontentare i potentati locali in qualche modo sconfessando la proposta riformatrice con cui si è candidata alle primarie e le ha vinte. Quindi, ribadendo la situazione, a destra Meloni vuole già incassare quello che si aspetta di poter incassare le europee, quando si aspetta di prendere il triplo della Lega e di Forza Italia e quindi diventare praticamente leader unica del centrodestra. A sinistra non sanno bene chi candidare dopo quelli che sono andati bene, non sanno se ascoltare 5 Stelle a che livello, e non sanno cosa fare dei governatori del sud che sono sempre stati ingombranti e che adesso lo sono ancora di più perché Schlein aveva promesso una riforma radicale del partito che per il momento non vediamo.
Grazie Dino, conversazione magnifica, molto interessante, e alla prossima con il nostro viaggio nella politica italiana, alla prossima con Valigia Blu Podcast, e grazie anche a Mattia Diletti per il suo contributo e a Vudio per la regia.
Ciao!
Evviva! In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che...
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.